Benvenuti a tutti e diamo avvio a questo incontro in cui abbiamo sicuramente una grande fortuna, che è quella di avere con noi il professor Salvatore Natoli, che unisce la sua grandissima cultura, che tutti gli riconosciamo, ha una grandissima affabilità e amicizia nei nostri confronti, che ci permette di chiederlo, di chiamarlo anche per momenti informali come questo. Io mi ricordo, tu evidentemente non mi hai visto, ero presente con 1500 persone qualche anno fa al teatro vicino al Parco Sempione per una tua lectio magistralis sulla felicità, un percorso di 6-7 conversazioni filosofiche, 1500 persone in assoluto silenzio in ascolto di Salvatore Natoli. Questo evidentemente è un incontro più informale tra amici, ma vogliamo immergerci in questo tuo saggio, Salvatore Natoli, Antropologia politica degli italiani. Purtroppo non abbiamo avuto la premura di procurare alcune copie, però lo si farà nei prossimi giorni. Voi tutti siete impegnati ad acquistare il libro e a leggerlo con attenzione.
Anche perché il libro costa 5 euro. Serve, questi corrono.
Purtroppo è sfuggito.
E sono 39 pagine, per cui, come dire, si può leggere, ce la si può fare.
Allora, due parole di introduzione, poi lascio la parola a Giovanni Bianchi, che a sua volta introdurrà il confronto e il dialogo, e poi naturalmente vogliamo ascoltare Salvatore Natoli. Ma innanzitutto direi, dopo aver letto il libro, è un libro che non chiude ma apre. Poi evidentemente 40 pagine non sono una summa, sono queste pagine però una serie di osservazioni e di considerazioni che fanno pensare, e magari insieme proviamo a fare un breve ma intenso esercizio di pensiero comune. E partirei dalla tesi, da quella che io riterrei la tesi del saggio, e cioè l'Italia, il titolo emblematico, l'antropologia politica degli italiani. L'Italia, a differenza di altre nazioni, potremmo portare la Francia, potremmo portare la Germania, non ha visto il formarsi di uno Stato laico moderno. E questo perché? Perché è mancata una simbolica unificante. L'Italia non ha mai avuto, se non troppo di recente, scrive Salvatore, una simbolica unificante. Forse gli italiani si sono sentiti un po' popolo, noi ci sentiamo senz'altro popolo, ma di rado Stato. E questo perché nel corso degli anni, soprattutto nell'arco degli ultimi secoli, è mancata una simbolica unificante. Da qui farei partire tre raggi, riprendendo brevemente alcune note appunto presenti nel libro, dove possiamo evidenziare la mancanza di questa simbolica unificante. Primo, la parcellizzazione della società e del tessuto sociale economico italiano. La parcellizzazione. Abbiamo nel corso della storia abbiamo visto tanti stati. L'Italia è nata dalla fusione di tanti piccoli stati, città-stato, staterelli, ciascuno orgoglioso della propria indipendenza, della propria autonomia. Però un po' questo è rimasto per tanti aspetti il nostro vizio. Tante parrocchie, e non penso alle parrocchie in senso ecclesiastico, tanti piccoli luoghi comuni, tanti piccoli interessi, tante piccole capannelle, ognuno per conto proprio e in difesa dei propri interessi, dove l'altro è visto più come un potenziale nemico che non come un possibile compagno. Piccolo e bello, a un certo punto c'è questa espressione, piccolo e bello, non possiamo più utilizzarlo oggigiorno. L'economia italiana brilla per le proprie numerosissime piccole imprese, ma piccole imprese che fanno anche fatica a creare rete, a strutturarsi in una maglia d'insieme. Secondo raggio, il familismo, da distinguere rispetto alla famiglia. Non è la cultura della famiglia il familismo. La famiglia è senz'altro un forte dato della nostra tradizione, molto spesso la famiglia è ciò che anche dal punto di vista economico salva gli italiani, ce lo diciamo molto spesso, chi cura i bambini piccoli se non ci sono i nonni, chi sostiene il reddito delle famiglie quando c'è una disoccupazione se non ci sono i genitori e gli adulti che aiutano. Familismo è un'altra cosa, familismo è il piccolo giro, è la piccola cricca, sono le relazioni buone o presunte buone che ti fanno andare avanti, e noi viviamo un po' di questo. Certo, senza relazioni buone, ai noi rischiamo di non andare molto lontano. Ricordo quando ero molto più giovane, che studiavo tedesco a Monaco di Baviera, amici mi dissero, se vuoi andare avanti nella vita devi avere molta vitamina B, ci vuole la vitamina B, cioè relazioni. La vitamina B è quella che ti tiene forte, sono le relazioni. Però c'è relazione e relazione. Ci sono relazioni e ci sono relazioni. A volte le relazioni deteriorano. Noi italiani siamo più portati a ricercare protezioni che concorrere al perseguimento dell'interesse generale. Se l'assolutizzi la relazione, mette te e il tuo piccolo interesse al centro di tutto, ma così facendo, ecco di nuovo il rapporto con quella parcellizzazione di cui si diceva, la globalità non va avanti in nessun modo, non precede in nessun modo. Parcellizzazione, familismo e terzo e ultimo, la mancanza, e qui andiamo a toccare un nodo che indubbiamente ci tocca in modo particolare, ci riguarda in maniera particolare in quanto associazione cristiana, la mancanza di un simbolico religioso. Una persona sensibile e attenta come te, Salvatore, poi chiederemo di ritornare su questo. La mancanza di un simbolico religioso. In Italia noi abbiamo, penso che questo sia un dato di fatto difficilmente contestabile, abbiamo, lo leggiamo, sta scritto in questo libro, abbiamo, ce lo ricorda il libro, abbiamo una forte presenza, anzi un'ingombrante presenza soprattutto sotto il profilo del potere temporale della Chiesa. Questo non necessariamente coincide con una simbolica di tipo religioso, che invece va a toccare molto di più gli aspetti della cultura, della tradizione, del vissuto, della relazionalità, ma nel senso della relazionalità buona. Mentre scorrevo queste pagine, o le riscorrevo preparando la mia introduzione, mi veniva in mente, per antilogia, il giorno del ringraziamento negli Stati Uniti. E quella è una fortissima simbolica religiosa, ma non una simbolica che nasce da un'unica forma religiosa. Le persone si radunano, pregano, una simbolica tipo religioso molto forte, ma ciascuno prega a modo suo, ciascuno prega il suo Dio e poi tutti insieme a mangiare il tacchino. Povero tacchino, voi direte, d'accordo, ma è una simbolica sicuramente unificante quella. Mi chiedo, una nazione come gli Stati Uniti, molto più giovane della nostra, che certo non ha la tradizione di cattolicità che abbiamo noi, eppure ha delle simboliche religiose tutt'altro che secondarie, che contribuiscono a creare coesione, a creare legami tra le persone. Potrei dire altre cose, ma mi fermo e traggo una conclusione e faccio una domanda. E poi lascio che la discussione prosegua. Certo, da queste pagine emerge che noi viviamo un deficit di cultura politica, senz'altro. Ma prima ancora che di cultura politica, viviamo un deficit di antropologia politica, che è di più che solo cultura. L'homo politicus, l'uomo politico, non è solo chi fa il mestiere, chi svolge il mestiere della politica. Parlare di un deficit di antropologia politica non vuol dire solo che i nostri uomini politici sono talora o spesso inadeguati rispetto al ruolo, ma vuol dire che in quanto cittadini gli italiani fanno fatica ad assumere le loro responsabilità in rapporto alla democrazia, ovvero in rapporto alla polis, al bene comune. e non mi si può dire che questa responsabilità si esaurisce nell'andare a votare ogni 2 anni, mezz'ora. Non è solo quello, non è tanto quello. La scarsa affluenza al voto è senz'altro un dato importante, ma non l'unico. Un discorso più complessivo è un discorso, e ora vengo alla domanda, di responsabilità. Domanda, tra le tante che avrei potuto formulare: siccome non esistono dalla politica, dal ceto politico, ci aspettiamo la esplicitazione delle idee migliori, delle proposte migliori, sicuramente delle progettualità più adeguate al contesto storico, ma siccome idee e progetti migliori in assoluto non esistono, che le idee e i progetti siano buoni lo si verifica in itinere, li si confronta con la realtà e poi si valuta. Ebbene, come riscoprire allora l'attualità dell'istanza di Habermas? Vorrei così la domanda, anche se può suonare un po' aulica, ma un po' impegnativa, e cioè come creare consenso e perciò cultura, et quidem cultura politica, attorno ai nodi più pertinenti circa il presente. La questione è questa, cioè come si crea il consenso? Come si crea, cioè, la responsabilità comune attorno alle idee e attorno ai progetti migliori? La cultura politica non si crea ribadendo in astratto valori e principi, non è questo far politica, non è questo creare cultura politica, martellare principi dicendo che il mio principio è migliore del tuo, così non si andrà mai da nessuna parte, ma proponendo vie percorribili con l'apporto di tutti. È possibile il diffondersi tra noi italiani di una cultura così, o dobbiamo rassegnarci alla cultura degli spot televisivi?
È l'intenzione.
Giovanni,
tocca a me. Allora, parto dalla tua ultima osservazione, così problematizziamo anche la cosa. Il punto di vista dal quale guardo io e al quale conclusivamente con queste brevi annotazioni accederò è questo: mi pare che siamo in una fase nella quale, più che la creazione del consenso, il problema è come si organizza democraticamente il consenso. Ossia, io credo che siamo in una fase nella quale dopo mezzo secolo quasi di discorso a partire dalla governabilità, sarebbe anche opportuno chiederci come si esercita democraticamente la governabilità. Parto dal mio cruccio, ma anche le cose che tu hai scritto qui mi portano, sono partito dalla conclusione, ecco, chiarendo il punto di vista. Io credo che il problema di questa fase che stiamo attraversando non è tanto vincere, ma vincere democraticamente. Le vittorie non democratiche, dal mio punto di vista, sono vittorie di Pirro. E quindi abbiamo un grosso problema della democrazia, anche dal punto di vista dei soggetti e non soltanto delle regole. Noi abbiamo passato dai tempi, quantomeno dei referendum con Mariotto Segni, il nostro tempo è anche correttamente... Io ci misi le acle in questo gioco, ci mettemmo la faccia, come si usa dire, non tanto bene oggi, e il problema è che non basta continuare a ridisegnare il campo e le regole, che tipo di soggetti, come aiutiamo a costruirli, a ricostruirli, diversi da quelli del passato, e però non basta che siano nuovi, bisogna che siano pieni di democrazia, perché il nuovo può essere anche vuoto. Da questo punto di vista, e questo è il cruccio, lo butto lì, che mi porto dietro in questa fase, a partire da questo punto di vista cercherò di proporre 2 o 3 osservazioni sul Natoli pensiero, perché si tratta di un Natoli pensiero, c'è un Natoli pensiero al quale non soltanto il circolo Dossetti fa riferimento, credo di non usare nessuna piaggeria, eccetera, dicendo che il vero filosofo dei comportamenti pubblici, quindi filosofo morale in questo senso, di riferimento è Salvatore Nardò. Quindi parto da qui. Questo libro che sintetizza tutta una serie di altri interventi e che già conoscevo, che avevo studiato, e quindi guardo anche da questo punto di vista. Allora, la prima parte del mio intervento è la leggo scritta che faccio prima perché l'ho messa giù, poi altri due punti invece più abbraccio. La diagnosi di Salvatore ha un grande merito, quello dichiarato dello sguardo lungo, ossia di tenersi lontano dal congiunturalismo e dal sondaggismo, dai quali siamo immersi, abbiamo ogni giorno un nuovo dato, una nuova notizia che non ci aiutano a capire. Questa è la situazione del cittadino medio italiano. Questo serve per l'economia e questo serve anche per la politica, per l'economia. Tutti quegli istogrammi, tutti da 2 anni, dall'inizio della crisi, anni, stanno copiando il metodo che in Italia usava nel giornalismo il Sole 24 Ore. Ecco, e presentano tabelle, eccetera, eccetera. In effetti, per il fruitore, per il consumatore, per lo spettatore, per il lettore, in genere si tratta di pillole di depressione. Dopodiché nel corso della trasmissione o dell'articolo alla fine ti dicono però una ripresina è dietro l'angolo, per cui tutti ci siamo fatti la nuova concezione geopolitica che il mondo non sia rotondo ma fatto a spigolo, ossia c'è un angolo per ogni ripresina che non si riesce mai a vedere. Questa è la situazione, per cui avere uno sguardo lungo, diciamo meglio, a riprendere il senso della storia e la sua profondità per guardare i problemi della congiuntura mi pare il punto di vista esatto e utile dal quale Salvatore si è posto, al punto che questo sguardo gli permette anche di recuperare con un respiro maggiore le sociologie. Arriva a dire nelle prime pagine di questo testo, se non addirittura nella prima, che anche Guicciardini in fondo fa della grande sociologia facendo la cronaca dei suoi tempi. Il problema è che abbiamo tante sociologie ma tutte piccole perché non hanno il senso della storia, tecnicismi, congiunturalismi che ci aiutano poco, che soprattutto non ci offrono quelle chiavi inglesi che ci permettano di smontare la realtà e di guardarci dentro. È per questo allora che Salvatore sceglie la storia come lungo periodo nel quale si radunano le grandi trasformazioni e quei processi cumulativi in grado di creare le mentalità che sopravvivono ai cicli politici. Sono parole sue e mi sembra questo quello di cui abbiamo bisogno, ed anzi, sempre secondo il Natoli, proprio per questo li determinano e per questo, seppure sotto altra forma, si ripresenta. È questo l'asse di fondo, il sentimento profondo con quale Salvatore guarda gli avvenimenti della congiuntura e di questa che Gabriele De Rosa ha chiamato la nostra transizione infinita, che sarebbe benefissimo. Gli autori di riferimento sono dichiarati, qui ce ne sono due particolarmente che campeggiano, Guicciardini e il Leopardi del 1824, quello che parla del discorso sui costumi degli italiani, che è davvero una pietra miliare, ecco, per la nostra storia politica. Leopardi non è solo il grande autore dei canti, è uno dei più grandi pensatori politici che questo paese ci abbia, e sarà bene dirci. Che qui basta che uno sia poeta e allora lo si mette nel mondo degli idilli e delle poesie e degli innamorati delusi. No, Leopardi è un grande pensatore, è un grande pensatore politico, e non a caso le cose che dice sono il luogo dal quale guardare alle vicende. C'è un autore che qui lui non cita ma che ha molto approfondito in altre occasioni, ed è quello che io considero, non so se Salvatore è d'accordo, forse il più grande studioso italiano del trasformismo, che è Guido D'Orso. D'Orso, questo avellinese impedito di far politica, dice: allora mi tocca pensarla. È il rovescio di Ciriaco De Mita, se ci pensate, che ha finito di pensarla per continuare a fare politica. Tanto per ho visto oggi il suo articolo: torno perché sono più giovane dei giovani, e tutte queste robe qui, che è una, come dire, una reinterpretazione del Gero Vital, che fa bene soprattutto a una certa età, ma che lascia comunque delle perplessità da questo punto di vista. No, Guido D'Orso è avellinese, sta ad Avellino, non può far politica, se ne occupa, la studia, non da provinciale, pur essendo totalmente radicato in provincia, ed è importante proprio perché a partire dall'analisi del trasformismo e del trasformismo meridionale, per esempio D'Orso è un grande ammiratore di Sturzo ed era arrabbiatissimo coi democristiani che andavano a braccetto con tutto quanto di meno positivo si muoveva nelle città del Mezzogiorno, cosa che Sturzo non faceva. Guido D'Orso dice: Il vero nervo, il luogo dal quale guardare la questione meridionale è questa assenza di classe dirigente. E io credo anche qui sia una grandissima interpretazione del dualismo di questo paese. Anche il discorso sul dualismo qui viene solo accennato, ma è giustamente posto da Salvatore Natoli: questa Italia sempre duale, con tutti i problemi che si trascina dietro. Queste le fonti, per così dire, gli autori e così via. L'altro elemento, questo tardivo capitalismo italiano, e quindi anche con una cultura borghese esile in ritardo a sua volta, questo paese finista la destra storica non è più riuscito a trovare una destra. L'ultimo che l'ha cercata molto malamente è stato Fini, che non ha trovato la destra e ha perso anche il partito. E anzi, perfino i tentativi autoritari, e bisogna pure dircele le cose, vengono quasi tutti da sinistra in questo paese piuttosto che da destra. Cominciando con Crispi, Mussolini era il leader delle camere, dell'ala rivoluzionaria delle Camere del Lavoro, per andare per Icone, nella sede degli alpini di Sesto San Giovanni, che io qualche volta frequento. Cioè, abbiamo conservato la stanza dove Mussolini si rifugiava quando era inseguito dalla polizia. E via via elencando. Quindi ci sono delle cose che chiedono lo sguardo lungo, che dicono come questa carenza di capitalismo e di Stato e anche di una cultura borghese, che vuol dire anche di un'etica borghese. Si può dire tutto quel che si vuole, ma non è mica solo nei Budenbrock che per i tedeschi e per la borghesia tedesca la proprietà costituisce obbligo. A noi no. A noi no. Anche i ricchi sono ricchi straccioni, quantomeno dal punto di vista etico. C'è questa mancanza. Così con questa, proprio per la carenza di questa esile borghesia, e non tutto secondo me riconducibile, che è un certo tipo di storiografia, un filone anche molto corposo, che dice: è perché non abbiamo avuto la riforma protestante. La mia risposta è un po' troppo italiota e un po' troppo cattolica, forse sì, però ci abbiamo avuto Machiavelli, che su certe cose ci aveva indirizzato prima dei tedeschi. E quindi questo è il background culturale dal quale guardare un'assenza di Stato laico e della cultura conseguente, che poi diventa ancora più pesante per quella che lui chiama giustamente la debole efficienza media del sistema. Qualsiasi organizzazione deve averci un'anima. Non c'è un'organizzazione senza anima. Io l'unica cosa che avevo capito delle ACLI era che per cambiare un'organizzazione, ci capitai in un momento in cui bisognava mettere a posto il bilancio, bisogna prima capire qual è l'anima della tua organizzazione. Se non sei un ragionata miope, un povero meccanico pieno di schizzi, ma con nessun disegno alla fine. E questo, e qui siamo, ci introduce, secondo me, da questo punto di vista, ai giorni nostri, alla transizione infinita politica. Salvatore dicendo: guardate che è finita anche tutta l'ideologia e la fase del piccolo e bello, che è stata la grande filosofia vincente, con una grande capacità anche di creazione letteraria, di affabulazione. È un grande letterato, è Giuseppe De Rita, è anche molto acuto. Qualche volta ho anche l'impressione che dica cose più superficiali di quello che pensa per aderire di più alla realtà e magari per vendere di più il prodotto culturale. Tutta questa filosofia è tutt'altro che da sottovalutare, ma è evidente che il piccolo e bello non regge rispetto alla globalizzazione. E avete tutto il rinculare politico di quelle zone, ad esempio il nord-est e così via, nel revanchismo delle piccole patrie, cosa che presenta la Lega come una sorta di sindacalismo di destra dei territori, che è stata una delle spinte della Lega da questo punto di vista, e che è una delle spinte di tutta questa ideologia delle piccole patrie che cerca di cavalcare le elezioni del 25 maggio per l'Europa. Ma aggiunge ancora Salvatore: gli italiani non solo presentano un deficit di Stato, ma anche un deficit di popolo. Il popolo non è un dato, è anche un'invenzione, è un'invenzione collettiva. Voi pensate, l'invenzione politica da questo punto di vista di Bossi, i Celti, se c'è in antropologia qualcosa dove si hanno le idee confuse sono i Celti, e questi hanno inventato i giochi celtici, Calderoli è riuscito a fare il matrimonio celtico, è ovvio, lì va tutto bene. I cartoni di Hollywood possono bene andare d'accordo col recupero delle corna dei vichinghi. Quindi proprio l'idea di popolo ha dentro elementi culturali, convenzionali, e fa molto bene, secondo me, Salvatore, a dire un popolo è narrato, o se no non esiste come tale. Le sue leggende, il mito dei Nibelunghi, tutte queste cose che sono costitutivi di un essere e dei quali noi manchiamo. Un autore che Salvatore conosce anche perché molto bene, anche perché apprezza un libro che anch'io ho molto apprezzato, che è il libro di David Vidussa, quell'antologia sugli,
infatti cito,
che citi, sugli italiani, dove Prezzolini, finalmente un destro in questo paese, un destro intelligente. Finalmente un destro intelligente, uh-huh. Il quale diceva: guardate che gli italiani sono così poco popolo che quando vanno all'estero parlano i dialetti regionali e provinciali. Nella nostra emigrazione questo fatto l'ho trovato. Trovate gruppi in Australia che parlano Veneto stretto, trovate gruppi in Brasile altrettanto, e così via. Sono andati là e hanno portato il dialetto, non la lingua di Dante. E quindi anche questa mi sembra un'osservazione di estrema importanza. Ce n'è una terza di grosso peso, che è quella relativa alla Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica fa problema all'essere popolo in Italia, col suo universalismo, era la critica di Gramsci, è una critica che in certo modo anche Sturzo fa sua, e si inventa il partito da questo punto di vista per uscire dal dilemma e per uscire laicamente dentro lo Stato, dall'universalismo della Chiesa. È una Chiesa che, dice Salvatore, non solo interviene, non solo ha problema di, no, non solo pone problemi di interferenza, ma perfino di interdizione. Ce lo siamo già dimenticato, ma abbiamo alle spalle un vent'annio di cardinalato Ruini, che da questo punto di vista è stato un'apoteosi a addirittura vincente sul piano politico. C'è una buona notizia, come dire, il termine che riassumeva questo tipo di interventismo, che era valori non negoziabili, non è mai piaciuto a Benedetto XVI ed è stato addirittura espunto dal lessico, non c'era già prima, quindi non è stato ignorato da Papa Francesco. E questo dice un cambiamento, una nuova possibilità, ma non dobbiamo dimenticarci che veniamo da lì e che questo è stato un retaggio che non ci abbandonerà tanto facilmente. Tutto questo porta Salvatore a fare un'osservazione molto bella, pagina 16. Gli altri paesi non sono certo più o meno onesti di noi, ma a far la differenza è un'etica pubblica che li rende più esigenti e meno concessivi di quanto lo siamo noi. Porto un episodio. Ero con la famiglia a Berlino il giorno della festa dell'unità, quella voluta da Helmut Kohl. Angela Merkel, beh, lo dico, penso che sia una cancelliera molto amata, ma è brava a reggere il tinello tedesco, lo vediamo anche rispetto alla crisi ucraina. Leadership geopolitica non ce n'è, possiamo dircelo finalmente. E in quell'occasione, nel giorno dell'unità, Angela Merkel fece un discorso pessimo, mettendo in rilievo come dire, le difficoltà, le discrasie dell'inculturazione in Germania, no? La maggiore emigrazione è quella tedesca, poi viene quella italiana, eccetera, eccetera. Fece invece un buon discorso presidente di allora, quello che i tedeschi hanno mandato a casa perché si era fatto pagare la vacanza da un amico imprenditore. Noi ci diremmo, qui almeno concorrerebbe per l'Ambrogino d'Oro. Ecco, cos'è la differenza? Forse che i tedeschi non rubano, non raccontiamoci balle. C'hanno un'etica pubblica e la fanno funzionare, perché il funzionamento è un modo per ricaricarla.
Certo.
Se no diventa una grida, ininfluente, e a chi la tocca ogni tanto. È qui la differenza. Realissima. Quindi c'è davvero questa, noi manchiamo di un'etica di cittadinanza, non so se sei d'accordo sul termine, ma è esattamente questo, che non vuol dire che gli altri non rubino. Ma io quando cammino per Manhattan mi chiedo sempre, ma chissà quanta mafia, quante ruberie per far su questi grattacieli. Però anche gli Stati Uniti, come tu ricordavi, hanno una loro etica pubblica, che è quella del grande paese, per esempio. È un rispetto delle istituzioni, per cui quello che doveva diventare presidente Al Gore, probabilmente per un imbroglio di Bush Junior in California, piuttosto che anche della Corte Costituzionale, resta fuori, fa i film ecologici e la democrazia va avanti. Dove non è che non ci siano ruberie, cioè, però c'è un'etica pubblica che regge, con tutte le ipocrisie del caso, ma fa parte del conto averci delle ipocrisie. Non è che siano tutti San Francesco. Però c'è un'etica pubblica come comportamento, ed è quello che fa regge la democrazia americana. Perché se andate a leggervi il librone, simpatico da leggere, Diplomacy di Henry Kissinger, La diplomazia, Kissinger a un certo momento sintetizza e dice: la diplomazia americana è un gran casino. Se mi chiedete come si riesca, no, nessuno capisce, però alla fine viene fuori la decisione. Perché? Perché ci sono delle regole di comportamento e alla fine i conti in qualche modo vengono fatti tornare, che è quello che manca a noi. Noi siamo in uno stato di repubblica più o meno sempre anomica, in transizione, eccetera eccetera, per la carenza. E qui ecco perché ha ragione Salvatore di andare a tirar fuori le ragioni storiche, per mancanza di etica pubblica. quello che Salvatore fa bene a citarlo, lo cita a pagina 18, Leopardi diceva: il popolaccio italiano è il più cinico dei popolacci, il popolaccio italiano è il più cinico dei popolacci, quelli che credono superiori a tutti per cinismo la nazione francese si ingannano. E poi ha tutta una serie di altre considerazioni, però che qui sono benissimo sintetizzate, per mancanza di questa etica pubblica. E infatti poi Salvatore commenta: come è noto, sono le condotte comuni e non i grandi principi a rendere forti le democrazie. Ecco, credo di aver almeno chiarito il perché sono d'accordo con questo tipo di impostazione. Due altre cose più brevi ed ho finito. Faccio un codicillo anche qui. Guardate che se da questo punto di vista guardiamo anche al grande discorso sulla casta, la casta non è più una un'inchiesta giornalistica di Rizzo e Stella, è una categoria del politico oramai in Italia. Ecco, sta dentro qui, e sta dentro qui un'altra cosa che secondo me è molto più perniciosa della casta, ed è il sottogoverno. È stato Rodotà a porlo con un articolo su Repubblica un anno e mezzo fa, e per quello che riguarda la mia esperienza sul terreno della politica, devo dire che la cosa in assoluto più vischiosa è questa, e non verrà tagliata come un nodo gordiano con l'eliminazione delle province. Questo va bene per lo sport, quelle cose continuano, ma lì veramente c'è dietro questo che è diventato sistema, proprio per questo. Il secondo discorso invece non lo accenno soltanto, è quello sul familismo. C'è tutta una letteratura anche americana, anni 50 e 60, sul familismo italiano, anche italo-americana, la Palombara per il Banfield, eccetera, il familismo italiano. Io devo dire una cosa qui, e te la propongo. È una diagnosi che grosso modo condivido, eccetera eccetera, però mi sono sempre chiesto, dal mio primo viaggio negli Stati Uniti, dove mi colpì molto il difetto, la crisi della famiglia nucleare, che il nostro familismo in una struttura di famiglia mediterranea. Questo c'è la parte. Negli Stati Uniti tu non sentirai mai un ragazzino che dice: zio, fammi notare, perché lo zio non esiste. Non c'è una parentela che... No, non esiste. La famiglia nucleare, i figli appena possono escono di casa, tutte queste cose, eccetera, eccetera. C'è l'altro elemento che anche tu dicevi, Paolo, e che anche tu accenni: in questa crisi sono i vecchi che mantengono i giovani. Ecco, e qui bisogna che ci abituiamo anche a fare un'analisi veramente più spregiudicata. La famiglia, credo che faccia bene il Papa Francesco, che non è un progressista a mio giudizio, ma almeno ha il realismo di fare i questionari per capire cosa pensa la gente, come stanno le cose. Le famiglie di Milano sono per il 52% mononucleari. Hai voglia di fare una pastorale della famiglia? Nella mia parrocchia, 20.000 abitanti, a Sesto San Giovanni, 9 matrimoni all'anno. Ragazzi, sarà un problema, no? E quelli che fanno il corso fidanzato, su 9, 8 sono conviventi. Ci sarà un problema sul quale riflettere. Come è cambiato tutto il vissuto, eccetera, eccetera. Prendiamola anche nei termini più macro. Dell'educazione si occupano i nonni, quindi le badanti si occupano dei vecchi, i vecchi si occupano dei giovanissimi. E non è soltanto problema, è veramente lavoro di cura che viene svolto. Quindi con tutto, e questo cambia, muta la famiglia, quindi c'è tutto un discorso, secondo me, anche sulla famiglia, così come di fatto è, come di fatto è, che va fatto, e mi limito qui. Chiudo con, a partire da un'affermazione, e quindi questo è rilanciare la palla per dirti di scrivere un altro saggio. A un certo punto Salvatore scrive: una vera e propria patologia della rappresentanza, pagina 30. E qui torno da dove ero partito. La metto così, nei termini più semplici che mi riesce. È dal 1974. Allora fu la trilaterale a porre a Okinawa gli occhi sulla situazione italiana. C'era un giapponese, quando non mi ricordo mai il nome, ma ce n'erano altri due di cui mi ricordo, un francese, Crozier, e c'era Huntington, quello dello scontro di civiltà. Il discorso che fecero per il nostro paese è: c'è un eccesso di democrazia. Il libro è pubblicato in Italia, 1970, e ha la prefazione, 75 credo il libro, e ha la prefazione di Gianni Agnelli. Ora è chiaro che la governabilità è un problema. Salvatore, che è un grande cultore di Luhmann, sa che queste nostre società non ci sono più grandi soggetti, ci sono i cosiddetti sottosistemi, eccetera, eccetera. Però se, e questa è la domanda che ti faccio, eccetera, se guardiamo soltanto al pedale della governabilità, finiamo per perdere per strada il pedale della rappresentanza. E ci giochiamo parte della nostra democrazia, non sono in grado di stabilire confini, cioè, è un cruccio che propongo. La governabilità può essere esercitata in tanti modi. La rappresentanza come la salviamo? Io sono convinto che bisognasse uscire dal guado, eccetera, eccetera. Ma se mi dite, se mi piace la legge elettorale come è presentata, rispondo di no, perché ha la stessa logica del porcello. Quello che caratterizza il nostro ceto politico, quello vecchio e quello nuovo, è che sono tutti di fatto d'accordo nel tenersi la nomina dei parlamentari, e questo non mi piace. Poi in politica scegli questo perché è meglio di quell'altro, e non quello che non esiste, però non è una legge che mi scalda il cuore, anzi, che mi preoccupa. Ha ragione secondo me Pasquino quando dice: un porcellum con le liste accorciate. Però al di là di tutte queste menate qui, il problema è che decide qualcuno, li mette lì e buonanotte. Continuano ad essere dei nominati. È inutile che ce la raccontiamo. In questo tutto il nostro ceto politico, quello vecchio e quello nuovo converge. Poi quello nuovo è meglio di quello vecchio. Io ho votato Renzi. Però se mi dite se questa legge mi piace, no, perché? Perché? Ed ecco perché ho posto il problema rappresentanza-democrazia. Lo dico con un aneddoto, un po' di amicisiano, ma è vero. Quando facevo il candidato nel 96 sul collegio Sesto Bresso, primo ero stato sulla proporzionale, alla fine della campagna elettorale organizzarono al Cinema Rondinella di Sesto un dibattito tra i tre candidati. Uno era un giovane signore leghista, dignitoso. L'altro era un chirurgo che non nascondeva radici e simpatie fasciste, il terzo ero io. Dibattito, cioè, alla fine il chairman, quello che guidava le danze, dice: ognuno faccia un appello finale. Non mi ricordo cosa hanno detto gli altri, mi ricordo quello che ho detto io, che ho parlato per ultimo. Sono rivolto al pubblico e disse: vedete, avete visto che grandi differenze ci sono tra noi. Eppure io vi dico una cosa: preferisco uno che va a votare per uno dei miei avversari piuttosto che uno che sta a casa. Miei amici, non vi dico le parolacce, ho vinto alla grande, però io quella roba lì ci credo. Una vittoria non democratica è una vittoria di Pirro per la mia coscienza. Me ne frega niente della destra e della sinistra, è vero che non ci sono più, ma la democrazia ci tengo. E quindi il problema governabilità e rappresentanza è un problema vivo. È un problema vivo. Ed è questo che vorrei dire. Quindi il nostro costume, tutte queste cose, e pone un problema di come si organizza la democrazia. Non più con i vecchi partiti, evidentemente, almeno io penso, chiamiamolo motociclismo la nuova soggettività per tirarla fuori dalle ideologie, ma qualcosa ci vuole. Lo dico con una frase del Cardinal Martini: una delle cose che mi preoccupa è che spesso i nuovi politici si presentino soltanto in quanto nuovi. Martini diceva, che non era che uno contro l'uomo, mi pare, no? La politica sembra essere l'unica professione che a non aver bisogno di una professionalità, di una competenza specifica, punto. Gli esiti sono di conseguenza. Ossia, quello che manca in questo paese non è solo un problema delle regole, è un problema di come si organizza la vita democratica. L'articolo 49, quelle tre righe che dice tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Si tengono le due cose, per concorrere con metodo democratico, soprattutto se pensiamo che Togliatti, che non era proprio uno sprovveduto, diceva che per quella carenza di Stato che tu anche hai sottolineato in questo saggio, l'Italia risultava allora una repubblica fondata sui partiti, adesso si capisce perché la fondo. D'altra parte abbiamo avuto un protagonismo dei giudici che si sono infilati, e ci stanno trovando pure gusto, a fare questo tipo di supplenza non richiesta. Quindi il problema che pongo è questo qui. È vera tutta questa diagnosi. Come proviamo a pensare il problema di una governabilità necessaria, soprattutto per i macrosistemi, che ricarichi in maniera diversa rispetto al passato la rappresentanza, ossia ci ridia il gusto di un vivere democratico in questo paese, che è anche il modo migliore per creare una narrazione di popolo e provare a darci, questo si fa anche con gli strumenti, con i comportamenti. Su questo penso che le cose che fin qui abbiamo detto vanno tutte in quella direzione, dei comportamenti democratici che costituiscano un'etica civile. Ho finito.
Professore, una sola domanda. Intanto vorrei un ringraziamento a voi che siete intervenuti, perché siamo partiti subito con il libro senza convenevoli. È un ringraziamento particolare al Presidente Nazionale che è qui con noi, anche se, come dire, non in versione ufficiale, ma ci fa molto piacere. Le conclusioni brevi le faccio alla fine, però avevo una domanda, perché così adesso che reagisce e ci racconta un po' il suo breve saggio, può magari anche approfittare per rispondere, in modo che anche coloro che non potranno rimanere fino alla fine gustano, come dire, il suo pensiero. Le domande sono due. Scorrendo il suo libro, si legge in un attimo, parte dall'identità degli italiani in storia e cultura, con grandi citazioni che servono a mettere delle pietre miliari, poi esamina il tema del familismo e del familismo morale, non in forma strutturale, quindi non con un'analisi marxiana. Il professor Giannulli direbbe: guardate che ci sono 1500 famiglie che sono sempre quelle che da 150 anni tengono il potere in questo paese. Però ci aiuta a comprendere questo male della società italiana e mediterranea. E poi arriva la parte sulla democrazia bloccata, sulla globalizzazione e sul trasformismo. E qui, leggendo queste pagine e avendo avuto modo di ascoltarla molto in questi anni, perché le persone che hanno delle cose veramente significative da dire vale la pena di andarsene ad ascoltare anche l'ultima fila, come ha fatto Paolo, anch'io, anche per me è stato così, non è arrivata mai la pars construens. Ci sono tutte le domande durissime, anche se messe in modo molto come dire amabile, però durissime, dei mali della società italiana. Quella parte che lei a voce le ho sentito dire molte volte, che è quella del civismo che da 500 anni si oppone al ribellismo da una parte e al clientelismo servile dall'altra, di questa società, non fa capolino nelle pagine di questo breve saggio. E io le volevo chiedere come mai. Come mai ha deciso di non fare questo. E seconda cosa che le volevo chiedere, che però è connessa, nei colloqui privati che abbiamo avuto in questi mesi preparando Camaldoli, parlando delle cose che faremo insieme su Pino Trotta eccetera, più volte in termini di battute, se ho capito male mi spiegherà meglio lei. Lei non vede male questa stagione di fine della Seconda Repubblica e transizione verso una fase nuova, se ci dà qualche categoria in più, con la solita profondità che lei ha, ma anche capacità di immagini che poi rimangono molto forti a noi anche per la riflessione successiva. Grazie.
Bene, io ringrazio per questa lettura attenta che ha tirato fuori dai passaggi del libro quelli che ritengo essere i nuclei più importanti, e quindi mi sono riconosciuto. E allora diciamo che riprendo brevemente le tematiche del libro per poi invece reagire alle cose che a partire dal libro sono state proposte. Quindi, dunque, quali sono gli elementi costitutivi di questo libro? Intanto, l'antropologia politica degli italiani vuol dire un tessuto di lunga durata, una sorta di DNA. E allora, queste strutture di fondo non sono logorabili per atti di volontà. E bisogna che su queste strutture di fondo si innescano dei processi altrettanto lunghi che alla fine ci fanno trovare diversi. E quindi, se esiste questa antropologia di fondo, considerare le azioni politiche a partire dai momenti congiunturali vuol dire non capire quello che succede e non vedere anche le ragioni per cui, passata la congiuntura, si ripropone lo schema. E allora queste costanti sono qualcosa che ci devono fare riflettere e cominciare a lavorare lì, se è possibile. Evidentemente, dinanzi a fenomeni profondi, non è che bastano scelte soggettive anche di gruppi per modificarli, ma già cominciare a capire dove sono i punti, le questioni, può permettere di orientare e di dare, come dire, più struttura, più futuro alle azioni che noi intraprendiamo. Quindi, punto primo, l'Italia non ha conosciuto lo Stato. Non ha conosciuto lo Stato moderno, cioè dire il patto di cittadinanza. E questo avveniva sostanzialmente in un momento in cui negli altri Stati europei nasceva lo Stato moderno. mentre l'Italia era ancora caratterizzata da una fortissima frammentazione che si è accentuata. Citavo nel corso della modernità, non a caso io parto da Guicciardini, non voglio entrare nel merito di questa questione, anche perché da un punto di vista strettamente storico la lettura di Guicciardini non è poi così condivisibile del tutto, ma lui parte dalla morte di Lorenzo il Magnifico. Lorenzo il Magnifico, il quale non voleva fare uno Stato nazionale, però aveva un'idea politica dell'equilibrio, cioè dire, i diversi stati italiani e anche il rapporto con le grandi monarchie europee doveva essere una politica che in qualche modo facesse convergere gli interessi, ecco, facesse convergere gli interessi. Cioè una politica di grande compromesso, dove nel grande compromesso c'entravano anche le guerre, no? Non è che il grande compromesso fosse pacifico, però fatte diciamo con oculatezza, senza forzare troppo la mano, ecco, questo è il modello che lui dà. Nel momento in cui Lorenzo muore, questa politica di equilibrio, che non è una politica di unità ma è una politica di coesistenza, si frantuma. E allora questi stati cominciano a fregarsi gli uni con gli altri, con un gioco vertiginoso di alleanze, e qui già abbiamo le premesse di tutto questo, a secondo interessi a breve, costantemente, e allora essendo piccoli, gli interessi a breve sono piccoli. Cioè dire, un fatto era un gioco di interessi dello Ius Publicum Europeum, cioè tra le grandi nazioni, modello schmittiano, un fatto era un gioco di piccole signorie, tanto è vero che, dice lui, alla fine chiamano Carlo VIII a venire in Italia per risolvere i problemi, che poi non li risolve. Ecco, questa scena, no, questa diciamo, questa cornice iniziale, poi nel corso della modernità, mentre in Europa decollavano i grandi stati nazionali, in Italia si produceva la frantumazione, e quindi non è che questi stati piccoli fossero poco illuminati o non avessero intelligenza, ma non avevano la possibilità di essere dimensionati nella forma dello Stato, e quindi questi qui con gli altri popoli, con le altre nazioni, se la giocavano, e se la giocavano con la stessa caratteristica. Se voi pensate cosa hanno fatto i Savoia nel corso della storia europea moderna, vedete che una parte, una volta un'alleanza con la Francia, un'altra volta con la Spagna, cioè, ecco, l'Italia è questa cosa qui. Ora, gli storici sanno molto bene che gli stati italiani non è che siano stati fallimentari, che non abbiano prodotto organizzazione, cultura, però in questa dimensione è mobile e dipendente, fondamentalmente dipendente. Noi abbiamo avuto grandi elite proponenti, e anche a tutt'oggi, grandi elite proponenti di livello europeo, però le elite proponenti, le intelligenze, erano straniere in patria, perché non si configuravano dentro apparati statali forti e consistenti. Allora, quando e qui c'entra anche l'idea di popolo, no? Noi, l'Italia, una dimensione di popolo ce l'aveva, grosso modo, un'idea di popolo ce l'aveva, nel senso che c'era una unità linguistica, una unità di tradizione, e questo bisogna tenerlo bene, in fondo c'era mai spenta l'idea della romanità, cioè è Cola di Rienzo che inventa la romanità, è Petrarca, e Dante, Giardino dell'Impero, quindi c'era questa memoria, però non diventò mai un simbolo unificante. E per diventare simbolo unificante, questa memoria di fraternità, no? Cioè, aveva bisogno, come è avvenuto dalle altre parti, di una invenzione politica, cioè le nazioni le hanno inventate gli stati. Ora, li hanno inventati gli stati non perché non esistessero elementi di somiglianza, fatti matriciali, cioè, però perché decollassero era necessaria questa sintesi politica. Perché senza la sintesi politica le somiglianze, le fraternità diventavano fenomeni di contiguità e quindi lo Stato non nasce. Tra l'altro, questo è un discorso di macropolitica, di geopolitica, lo Stato moderno, cioè lo Stato pattizio, lo Stato hobbesiano prima, locchiano dopo, no? Cioè il patto sociale, storicamente nasce e si impone dove ci sono state le grandi monarchie, perché l'idea monarchica era la nazione come corpo del re. La nazione era pensata in termini fisici, come corpo del re. Lo stesso Hobbes, quando parla del Leviatano, c'è questo grande re che ha tante testoline dentro, cioè diciamo la copertina del Leviatano è questa, no? Le grandi monarchie avevano fatto questo tipo di operazione. Poi queste monarchie, evidentemente con lo sviluppo delle differenziazioni sociali, con lo sviluppo delle borghesie, vengono limitate nel loro potere. Anzi, secondo alcuni, la divisione dei poteri non è tanto quella di contenere il potere del monarca, ma di difendere il potere del monarca rispetto a una società che sta crescendo e se lo mangia. E allora la divisione dei poteri non è un indebolimento della democrazia, ma una salvezza della democrazia. Questo per dire come questi stati si organizzano in modo democratico, perché dentro la forma Stato di origine monarchica, e poi pensateci bene, no? In Italia, in Europa, a parte l'età delle rivoluzioni, cioè l'Inghilterra, la Germania e la Francia, ma le monarchie fino a tutto il Novecento c'erano, ci sono a tutt'oggi. Quindi allora il corpo del re diventa l'alleanza, il patto tra il popolo, e quindi l'autorità non discende dall'alto ma emerge dal basso, il potere regale viene contenuto e quindi si strutturano queste società, pur nelle differenze, pur nelle tensioni, ma si strutturano a quel punto in una logica di cittadinanza. Quindi le dimensioni popolo-stato entrano in circolo e si costituisce il profilo della nazione. Ecco, questo, detto in breve, noi non lo abbiamo avuto. Noi nasciamo tardi, cioè la modernità l'abbiamo completamente ignorata. Abbiamo fatto tante cose, ma l'abbiamo continuamente ignorata. L'altro problema importante è che, e stanno insieme, come noi non abbiamo avuto lo Stato, non abbiamo avuto il capitalismo. Non abbiamo avuto, e dire che l'Italia, la dimensione mercantile nasce in Italia, le prime grandi banche sono i Medici, no? Ma, e qui ha ragione Adam Smith, no? Cioè, commercio vuol dire nazioni. E se non c'è una nazione, il commercio resta piccolo. E quindi non nasce il grande capitalismo. Il capitalismo, per usare un'espressione di Carl Schmitt, il capitalismo corsaro. I corsari erano dei briganti, ma non erano briganti perché avevano il corso, cioè erano i re che li autorizzavano alla rapina. Poi divennero pirati e furono perseguitati dagli stati, ma all'inizio erano gli stati, era l'avanguardia, i delinquenti degli stati, cioè la dimensione violenta anche del capitale. Noi siamo rimasti violenti ma senza capitale, ma perché non c'era lo Stato, senza grande capitalismo. E quindi bypassare il capitalismo vuol dire che l'Italia già allora aveva impresa, industria, eccetera, eccetera. I grandi artisti italiani praticamente a partire dal 600, nel 700 soprattutto, se ne vanno da Pietro il Grande, Vivaldi muore a Venezia, a Vienna, ecco. Quindi noi da questo punto di vista abbiamo esportato intelligenza, cultura, questo c'è, no? C'è. però non ha raggiunto il punto di fusione. E questa è un'eredità che ci portiamo dietro. 1860. È uno Stato che a un certo momento è nato per caso, perché non doveva nascere, doveva esserci l'unione dell'Italia settentrionale. Poi gli è scappato di mano. La si è dato, no, gli inglesi che l'hanno sostenuto, perché dovevano indebolire l'Austria. Noi abbiamo, l'Italia ha funzionato sempre per rinculi, aveva grandi anticipazioni a livello di élite che non diventavano società. Quando cambiava la società, cambiava perché c'erano dei rinculi in Europa o nel mondo, e oggi è uguale, detto in soldoni. Perché cade Berlusconi? Perché lo fa cadere l'Europa, altrimenti sarebbe ancora lì azzoppato, ma sarebbe ancora lì, anzi è ancora in giro, e non è detto che sia liquidato. Sono stati gli stati europei che hanno detto: questo non si può presentare da noi. Quindi questa è la dimensione senza Stato. E qui vengo al civismo. Un'Italia civile c'è sempre stata. Prendi il grande illuminismo napoletano, l'illuminismo lombardo, una grande cultura civile illuminista in Italia c'è stata. Verri, Beccaria, no? Dei delitti e delle pene, no, non possiamo dire che l'Italia non abbia avuto un senso della cittadinanza, della libertà, dell'autodeterminazione dei soggetti. Ecco, questo c'è stata, ma questa Italia civica al massimo è riuscita ad essere influente sui gruppi dirigenti dei singoli stati, cioè sono stati grandi consiglieri del re, ma non hanno potuto realizzare, cioè, ma Maria Luisa apparve a Piacenza, Leopoldo di Toscana ha fatto le riforme, quindi c'era una dimensione di influenza, però non c'era il grande spazio statale. Quindi nasciamo tardi, c'è un'Italia civica, e per molti versi è stata protagonista, non entro qui nel dettaglio storico, anche dell'unità. L'unità è venuta casuale, non è venuta del tutto bene, ed è nata la nazione, E qui ha ragione D'Anzeglio. Abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo fare gli italiani, non ci siamo riusciti a fare gli italiani, e quindi anche l'Italia si è collassata. In ogni caso, e qui vengo al punto che mi permetterà poi di rispondere a Giovanni, in ogni caso si è fatto questo Stato, si è fatto nei termini delle democrazie parlamentari che erano presenti in Europa. Lo schema è l'età dei parlamenti, ci sono i parlamenti. Per rispondere alla questione di Giovanni, il problema non riguarda l'Italia, ma riguarda il mondo per quanto riguarda la rappresentanza. Siamo ancora nell'età dei parlamenti? E questo è un problema invece di sistema mondo. Chi decide cosa? Chi decide cosa? Lo decidono i parlamenti? Comunque c'è stata una fase in cui lo decidevano i parlamenti, o quantomeno avevano un peso determinante, no? Facevano appunto un elemento di convergenza, producevano elementi di convergenza. Allora che cosa succede? Che noi ci troviamo ad essere in una situazione in cui parte il sistema della rappresentanza, ma si blocca. E qui c'è un punto centrale: la storia d'Italia è una storia, nel momento in cui appare lo Stato, è una storia di democrazia bloccata. Cioè in Italia, in senso stretto, e questa è una cosa su cui bisogna riflettere, in senso stretto non c'è mai stata democrazia. Perché la democrazia è tante cose, è polivalente, partecipazione, è cultura, è educazione. Però uno degli elementi fondamentali perché vi sia democrazia, uno degli elementi fondamentali è l'alternanza. È tante cose la democrazia, ma se gli manca questa cosa qui, cioè se non c'è l'alternanza, il sistema rimane bloccato. Cioè a dire, non c'è quell'elemento fisiologico di ricambio dei gruppi dirigenti che permette innovazione. Allora se non c'è un fenomeno di ricambio dei gruppi dirigenti che permette innovazione, scatta che cosa? Cosa vige? Vige la cooptazione, e su un territorio e su uno sfondo di tipo familista congiungete insieme la democrazia bloccata più il familismo, tutto si ferma. Perché la democrazia bloccata che cosa favorisce? Favorisce le cordate. E le cordate cosa, che interesse hanno? Hanno interesse a bloccare la democrazia. Quindi quel di sottogoverno, il sottogoverno è il frutto di una lunga stasi della società, con una spartizione costante, perché per evitare il conflitto allora si bilancia, si, le quote, cioè non c'è il cambio delle amministrazioni. Allora l'Italia è stata una democrazia bloccata all'inizio, perché rispetto alla popolazione il primo Parlamento italiano aveva una rappresentanza pressoché nulla, era di notabilato, un notabilato che cresce poi, no? Perché c'è la pressione sociale, si allarga l'area di rappresentanza, però l'area di rappresentanza si allarga, ma in un sistema bloccato, perché i cattolici sono fuori, non expedit, e i socialisti non devono entrare perché sono ribelli. E allora per durare i gruppi dirigenti si rimescolano, e quindi quelli che si trovano in posizioni di destra passano a sinistra, eccetera eccetera, cioè si riassetta il notabilato dando delle risposte, no? Facendo delle politiche anche di apertura, no? Ma noi vediamo Crispi che parte da sinistra e arriva a destra, e altri movimenti, cioè abbiamo sotto la pressione sociale una ricomposizione della rappresentanza attraverso una rimessa in gioco dello stesso personale, perché quello nuovo, cattolici e socialisti, non ce la facevano ad entrare. A un certo momento la pressione sociale, il capitalismo è, insieme, unitamente allo Spirito Santo, ha più dello Spirito Santo globale, e quindi il capitalismo poi è arrivato anche qui, l'organizzazione del lavoro è venuto, la dimensione globale era lì, qui aveva ragione Marx, era lì, e allora i processi di modernizzazione, la rappresentanza, i sindacati, quindi è cresciuta, la democrazia sociale è cresciuta, però non è riuscita ad avere una rappresentanza dove l'alternanza permettesse il ricambio. A un certo punto ci riesce, però non si capiscono, viene di mezzo la prima guerra mondiale, Sturzo lo bruciano con una relativa facilità, Sturzo e Turati non riescono a capirsi, perché non si potevano capire, nel senso che lì c'era una ideologia di fondo che li rendeva non traducibili, no? Cioè la dimensione laica fondamentale, cioè, è quella di Sturzo, che per quanto non fosse integrista però la matrice era cattolica, con tutti gli equivoci che venivano da prima, con gli elementi di massoneria, di anticlericalismo. La massoneria l'ha fatta l'Italia, nella massoneria c'era la grande parte dell'Italia civica, e se non erano massoni erano liberali influenzati da questi, l'area liberale, la destra, la Mendola, questi c'erano. Beh, il fascismo fa fuori tutto, quindi la democrazia stava per sbloccarsi, si riblocca. Poi grande patto costituente, riesce perché? Perché c'è stata la guerra, e tutte le grandi costituzioni nella storia sono riuscite soltanto a seguito di guerre o di grandi scissioni in cui inevitabilmente bisognava unirsi. Nordisti, sudisti negli Stati Uniti, tranne intorno alle monarchie, perché le monarchie, lì la Costituzione, l'ho già detto, si costituzionalizzano a poco, perché cresce la pressione sociale e si costituisce, perché lì c'è l'impianto. Nelle grandi monarchie c'è l'impianto Stato che permette. Poi l'Inghilterra non ha fatto mai Costituzione, perché non era necessaria la Costituzione. I diritti vengono garantiti dal common law. La costituzionalizzazione la fa il diritto, no, non c'è bisogno. Ferraioli dice no, ma è bene che ci vuole. Comunque lì non c'è la Costituzione, c'è un'ortoprassi, cioè la condotta usuale della società. Cosa succede? Che grande patto costituente, appena fanno la Costituzione, i comunisti vengono sbattuti fuori dal governo. Convenzio ad escludendum, non entrano più. E qui comincia il dramma, un po' dentro, un po' fuori. Qui abbiamo tutti un'età, partito di lotta e partito di governo l'ho inventato gli atti. Perché? Per il semplice fatto che non era al governo, però nello stesso tempo doveva in qualche modo dare sbocco a un movimento che cresceva. Allora il dentro fuori, la convenzio del Cudendum, che cosa crea? Stabilizza il compromesso. Giorgio Galli, che poi si è dato alle cose magiche, e negli anni 60 ha scritto un libro che secondo me fotografava la società italiana, e lì siamo rimasti: il bipartitismo imperfetto. Bipartitismo imperfetto vuol dire che è una democrazia senza alternanza. Senza alternanza, allora l'elemento compromissorio diventa inevitabile, e quindi il dout des diventa sistema, perché se non c'è ricambio diventa sistema. Forse, non sono convinto del tutto, ma ci sono dei segnali che permettono di capire questo. Chi aveva intuito che questo meccanismo generava una elefantiasi che avrebbe portato all'esplosione era stato Moro. Cioè, quando Moro cerca di parlare con Berlinguer e cerca di costituzionalizzare il Partito Comunista. Costituzionalizzarlo nella realtà, non perché aveva fatto la Costituzione, cioè legittimarlo al governo. Era l'intenzione, ma poi di fatto non è che ci siano state molte operazioni, perché l'operazione che lui tentò di fare, il compromesso storico, era analoga al centro-sinistra, dove si allearono con i socialisti e poi se li mangiarono, nel senso che al governo insieme, compromesso, e quindi sostanzialmente una grande politica di spartizione, e il centro-sinistra parte bene e alla fine si collassa. quando Lombardi lo fece, questa doveva essere l'anticipazione, la testa di ponte. Ricordate che nel primo centrosinistra all'inizio Togliatti non votò contro, ma ci fu stata l'astensione. Vediamo come va a finire. Quindi l'istanza di una bipolarizzazione che non funzionò. Quindi Moro cerca di costituzionalizzare il PC. Dall'altro lato, evidentemente, l'altra occasione mancata è che non si capiscono socialisti e comunisti. No? E qui la storia italiana non la si può fare con i sé, ma comunque tanti equivoci ci sono stati, no? Saragat, il partito americano. Sarà stato vero anche il partito americano, sovvenzionato dal partito americano. Però un partito socialista subalterno al PC si è distrutto. Il tentativo di Craxi era di renderlo di nuovo autonomo. Con De Martino era arrivato al 5%. La Democrazia Cristiana se l'era mangiato. E allora lì il compromesso è, mi ricordo un socialista mi disse, guardate che io ho detto, guarda che il Partito Comunista è radicato nella società, non lo potete liquidare tirando fuori Proudhon. Allora questo socialista mi disse, ma tu colpisci le cooperative e guarda se non si distrugge questo partito. Cioè l'idea era sostanzialmente economicista, fai girare soldi e lo indebolisci. Questa è la politica compromissoria. Quindi in una tradizione familistica, in un'assenza di Stato, in una democrazia bloccata, e cosa poteva fare l'Italia se non compromessi più o meno nobili di volta in volta? La celebrazione di Andreotti è questa cosa qua. Ma Andreotti è uno dei tanti di questa prassi politica. Allora, lo Stato faceva questo tipo di operazioni e in questo commercio si radicava nella società. Ma si radicava nella società attraverso meccanismi di prebende. Cioè la comprava. Quindi il periodo a cui fa riferimento Giovanni erano le grandi ideologie, eccetera, eccetera, ma questo era, diciamo, l'elemento d'immagine, ma sotto il terreno vero era un terreno di compromesso costante con la società e quindi con i ceti che in contropartita sostenevano quei partiti che distribuivano ricchezza. Il rapporto Stato-mafia è questa cosa qua. Questo era il blocco che ha tenuto finché si è distribuito. Poi l'elemento famelico cresceva e la possibilità di distribuire diminuiva. E quindi scoppia Tangentopoli. Non ce la fanno più a dare tangenti, perché il prezzo cresce. E come sempre accade, il cliente, quando non viene più soddisfatto, diventa ribelle. Non diventa cittadino. Quando non è più soddisfatto diventa ribelle. In Sicilia tu avevi dei passaggi di voti, il PSU stava per vincere a Catania, sperava di avere il quorum a Catania, poi non l'ha avuto neanche lì, no? Grandi spostamenti nell'area del Partito Comunista, voto di ribellione, e poi la elezione dopo dall'altra parte. Anche se nel complesso la situazione italiana retta dal compromesso, era fondamentalmente stabile. Non è vero che noi avevamo una politica che produceva costanti crisi di governo, perché le crisi di governo non ci sono state mai. C'è stato solo un ricambio di personale. Se lui è andato a vedere i governi e leggete i nomi, non c'è stata mai, non è andata mai in crisi quell'alleanza. Ha retto per 20 anni tranquilla. E questa è l'Italia. E come fai a scardinare questo DNA? Come fai? Come fai a sanarlo?
I numeri erano sempre gli stessi.
Uguali. Un qualche giovane in più, povero Goria, a un certo momento ne abbiamo tirato fuori. È molto presto. E poi l'elemento, la rappresentanza era una costante cooptazione dal basso. Perché diciamo la cosa in modo molto chiaro, e che è un problema non dell'Italia ma è delle democrazie in genere. Quando tu hai partiti strutturati, più o meno strutturati, e qui aveva ragione Segni, che non ha capito niente sul piano politico, personaggio fallimentare, però l'idea era giusta. Perché la preferenza unica? Perché nelle preferenze non c'era scelta. Perché quando tu formi la lista per le preferenze, non è che sono i cittadini che formano la lista. Per cui viene fuori quel meccanismo di cattiva infinità. Allora, per farla democratica devi fare le primarie. E devi fare le primarie per legge. E poi alle primarie chi partecipa? Aperte, chiuse? Ecco, nella tradizione americana per i presidenti questo lo hai. Quindi il fatto che ci siano preferenze, non ci siano, io sono per le preferenze, perché basta uno smottamento e qualcosa può, cioè introduci un tasso di improbabilità, no? L'ultimo può vincere, un tasso di improbabilità lo può introdurre, quindi vanno bene, no? Però normalmente quando questi formavano le liste era l'apparato che si presentava all'elettore. Oppure uno dei clientes che veniva inserito perché rappresentava una certa area sociale che bisognava soddisfare. Questo non è che non accada negli altri paesi, accade negli altri paesi, però negli altri paesi c'era il vantaggio che c'era l'alternanza e quindi in qualche modo potevi sbloccare questo meccanismo. Andava, poi ricominciava da capo, ma lo potevi sbloccare. E quindi un'Italia che si appesantisce e dove gli elementi di compromesso finiscono per trovare tutti insieme. Il grande sforzo, e per molti versi era anche vero, no? Del partito comunista come partito puro, no? C'è stata questa ideologia, noi non siamo toccati, noi siamo il partito puro. Azor Rosa, che in politica ha detto delle scemenze terrificanti, ma sosteneva questo, il partito puro. Ora, se puro era, ammesso che lo fosse, è perché non aveva accesso alle risorse. E quindi che cosa poteva distribuire se non gestiva? Quindi non esiste un innocente. Ci devono essere meccanismi automatici che permettono lo sblocco del sistema. Questa è la dimensione propria delle democrazie. Meccanismi funzionali che sbloccano, che quindi sostanzialmente mettono linfa nuova, sangue nuovo. Allora, Tangentopoli nasce, è l'esito naturale di questo. Nessuna nazione ha avuto Tangentopoli. Ma perché sono onesti? Perché sono brave persone? No, perché avevano meccanismi che permettevano una specie di risanamento del meccanismo in forza di elementi istituzionali. io non so bene se la situazione sarebbe esplosa così come è esplosa se non fosse esplosa l'Unione Sovietica, perché l'elemento che teneva unita quell'area era i rossi, no? E quando Baggio e Bozzo inventa per Berlusconi il comunismo, perché gli italiani gli credono? Perché il DNA anticomunista era rimasto, non erano stati vaccinati, e quindi basta mostrare il drappo rosso che tutti dalla paura, che il comunismo finisce e in Italia ci credono, quantomeno nella forma di dubbio, forse non sarà finito del tutto. E la politica di Berlusconi è stata chiara, sono sempre lì, D'Alema, erano comunisti, come hanno fatto a non esserlo più? E senza il ricambio come fai? Uno dei successi di Renzi, indipendentemente dal merito, è che ha avuto il coraggio di fare saltare queste facce, perché se la faccia rimane, la faccia è una cifra della memoria. Se c'è la stessa faccia, c'è la stessa cosa. Non è che l'opinione pubblica comincia a fare geroglifici. Se c'è la stessa faccia, c'è la stessa cosa. Non c'è più la stessa cosa se c'è un'altra faccia. Così ragiona. Così ragiona. No, il modo di percezione normale delle persone. Il fatto di dire da parte di questi che addirittura loro comunisti non erano mai stati, l'unico che rivendicava come rango il suo comunismo era D'Alema, ha sempre rivendicato come rango il suo comunismo, è stata una grande esperienza, eccetera eccetera. Poi abbiamo amici nostalgici, carissimi amici come Mario Tronti, insomma. E questo è il punto. Allora la magistratura è chiamata a un compito che non può istituzionalmente sostenere, perché la magistratura è fatta per emettere sentenze su questioni individuali, non può abbattere un sistema, meno che mai ricostruirlo. E quindi questa dimensione aberrante e vergognosa di magistrati che diventano parlamentari. In quanto magistrati diventano parlamentari, in virtù della loro azione di magistrati diventano parlamentari, perché se fossero diventati parlamentari per altre ragioni, e democrazia, quindi tutti, no? E quindi la patologia del sistema vortica. Ultimo passaggio: dopo il collasso della storia del centrismo italiano, perché in effetti quei governi erano tutti centristi, Regia, la Democrazia Cristiana, poi sono diventati meno centristi quando sono entrati i socialisti. Però io non è che ami molto De Mita, ma De Mita a suo modo cercava di portare avanti la linea di Moro, però quelli gli fanno il caffo. Ma perché era più organico alla società italiana? Io non so perché Moro sia stato ucciso, ma certamente aveva intuito che o prima o poi la Democrazia Cristiana sarebbe finita. e che quindi per non fare crollare la nazione non ci poteva essere una identificazione tra DC e Stato. Perché se c'è la identificazione tra DC e Stato, se la DC finisce, crolla lo Stato. E così è successo. Allora, da questo punto di vista, in questo disegno, vi accorgete che tutti i governi che si sono succeduti non è che fossero uguali, equivalenti, però la struttura di fondo era uguale. Succede un fatto nuovo dopo Tangentopoli, cioè quella politica che non paga più, anziché crollando in debita le persone, perché da quella politica esce fuori il terribile debito pubblico, soprattutto negli ultimi anni DC, quelli craxiani, il debito pubblico si è impennato in un modo vertiginoso. Tremonti, Forte, Treviglio, Reviglio, cresceva, no? Quelli sono stati i grandi indebitamenti. Tremonti, giovane di studio, era uno degli indebitatori. Ecco, allora esce, non paga più i clienti, non riesce allora che cosa facciamo? C'è questo stacco, la magistratura, sembrerebbe che si aprisse il campo per l'alternanza. Qui è un'opinione mia, che lascia il tempo che trova, la dico così, perché non entra in un'analisi tecnica, scientifica, ma è un'idea. Crollando la DC sarebbe stato bene per l'Italia che fosse sparito il PC, perché si riapriva per intero il campo. Quel campo è stato rioccupato da Berlusconi e dall'altra parte sono rimasti i ruderi. E in quanto ruderi non potevano essere mai vincenti. E non lo sono stati. Si è vinto attraverso un'invenzione, un processo di innovazione di Andreatta, che inventa Prodi. Beh, chi ha fatto cadere Prodi?
I ruderi.
I ruderi.
Ha risposto così automaticamente.
Ma è elementare Watson. Cioè, l'Ulivo che doveva essere, che doveva fare, come dire, da siepe,
soprattutto quelli
tra il vecchio e il nuovo,
soprattutto quelli che pensavano di avere un rango.
Soprattutto quelli che pensavano di avere un rango. Ma profittando dagli imbecilli radicali.
Sì, no, un po'.
Perché Prodi chiede a Bertinotti di entrare nel governo.
Ecco, sì, con l'aiuto anche dei trasformisti piccolini.
Ecco. Allora, in questa situazione, che cos'è il trasformismo italiano? È un fenomeno che attiene alla rappresentanza? No, il trasformismo italiano è fondamentalmente dato da una logica compromissoria che regola tutti i rapporti sociali, dove gli elementi di adattatività prevalgono sugli elementi di innovazione.
Ma adesso ti spiego perché invece Renzi gli piace.
Gli italiani, no? Tendono ad adattarsi, ma non hanno la capacità di guidare innovazione. E quando cambiano per rinculi. Per cui poi l'Italia cambia. Cambia l'Italia, no? Cioè, l'Italia del dopoguerra e l'Italia di oggi è cambiata, l'Italia degli anni 60 è cambiata, ma perché la storia cammina, no? E siccome, indipendentemente dalla globalizzazione di adesso, il mondo è sempre insieme, beh, allora c'erano dei fatti nelle condotte sociali. Perché che cosa cambia dell'Italia? Cambiano gli statuti etici, cambiano i bisogni, e allora è chiaro che i partiti, nel momento in cui cambiano i bisogni, perché cambiano strutturalmente, devono dare mance proporzionate a quei bisogni. Perché se cambiano i bisogni e tu non soddisfi i bisogni, fallisci. Ma gli bisogni sono immessi. L'Est è caduto perché? Per entropia, perché vedevano la televisione europea, perché vedevano gli attori americani, perché vedevano i consumi americani. E quindi Stakhanov, basta, cioè, è cambiata la società e allora è collassata l'Unione Sovietica. Quindi se cambiamenti ci sono stati nell'Italia, non sono stati perché ci sono stati gruppi dirigenti illuminati, anche forse, ma perché il sistema mondo la cambiava l'Italia. E allora la dimensione trasformista è data non tanto dal cambio di divisa dei parlamentari, che è vero, non è data dalla filibusteri parlamentare, ma è data dalla cultura compromissoria degli italiani. E la dimensione familistica, allora che cosa succede? Qual è il modello? Che hai degli italiani una dimensione di conservazione, di persone che non vogliono cambiare, una grande area di clienti che costituisce questa anomala destra. Ed è, siccome sono clienti, fondamentalmente antistatale, perché accettano lo Stato se la favorisce, lo rifiutano se la norma, cioè non pagare le tasse, per esempio.
Anomala destra maggioritaria nel paese.
Ma, no, poi a fronte di questo hai la sinistra ribelle, eternamente minoritaria. La somma tra questa destra becera, non, senza cittadinanza, per nulla liberale, infatti le riforme liberali non le hanno fatte, e dall'altro lato il ribellismo, la somma di queste due aree, grandi aree sociali del paese, fa costantemente perdere il civismo. Quindi il civismo, come dire, difende dal peggio, ma non riesce a diventare governo. Allora, senza questa analisi dell'Italia, allora che organizzi? Come fai a organizzare la democrazia se sei dinanzi a questi nodi? Cosa fai? Come fa il partito? Cosa fa il partito? Il partito nasce da una lunga storia, qui sono saltati tutti, se n'è persa anche la memoria. Berlusconi ha distrutto la possibilità di una destra, ma ha creato un coacervo di eversione e di sollecitazione degli istinti più barbari della società. E dall'altro lato i pachidermi sono ancora lì, perché anche se sono cambiate le facce, l'assetto culturale è ancora così, per cui non hanno la capacità di una logica di priorità. Ora, in una situazione di questo genere, a me la proposta di legge elettorale non piace. Cosa facciamo? Continuiamo a discutere, ci teniamo il porcellum? Sine die? Ci sediamo al tavolo di Chiti e eleggiamo il Senato? Cosa facciamo? Ci vuole uno strappo. Berlusconi lo ha dato nei modi perversi in cui lo ha dato. Questo qui lo sta dando con un profilo e una memoria quantomeno democratica. Sta cercando, a differenza di Prodi, di costruirsi un partito per governare, perché si è reso conto dopo Prodi che senza partito crolli, e quindi sta costruendo una maggioranza. Detto questo, la palude c'è, non è che è sparita. Questo un po' per difetti suoi, un po' perché la palude riprende, può perire. Non abbiamo nessuna garanzia. Ma sono quei singolari passaggi storici, in questo caso proprio di storia breve, eventi, che possono incidere sui processi. Ma perché non c'è altro? Cioè, in una situazione in cui i partiti non fossero in questa situazione, in cui non ci fosse questo collasso, in cui non ci fosse l'antipolitica, Renzi non sarebbe mai nato. Perché è la società che produce questi personaggi. Come non sarebbe nato Berlusconi, come non sarebbe nato Mussolini, come non sarebbe nato Hitler, nasce dalla crisi di Weimar. Allora, in un sistema Letta, bisogna tenere, per esempio, c'è un personaggio che fa parte delle cariatidi, dice: io da molto tempo non leggo Scalfari, da qualche settimana lo leggo e non c'è settimana in cui non attacchi Renzi. Ma non ha niente di meglio da fare questo? È vissuto di rendita attaccando Craxi, è vissuto di rendita attaccando Berlusconi, adesso perché quello non gli va a chiedere il permesso dicendo che lui è il Voltaire della società italiana. Mentre il suo padrone no, e infatti voi vedete che nella Repubblica c'è, e poi si cerca di riprendere. Ora, tutto può fallire. Tutto può fare, è il ribellismo. Cioè, Grillo ha potenziato, cioè Grillo ha avuto la forza di raccogliere tutte le rabbie, tutta l'ira italiana. L'Italia è irraconda e in politica. E con Grillo. Cioè, Grillo è il travaso di bile di tutti gli italiani.
Qualcuno la metti per favore, questa è meravigliosa.
Sì, però
allora,
signora,
due elementi a proposito di cinismo. Si è aperto questo spiraglio. Allora il problema è, se si è aperto questo spiraglio, di politicizzarlo, cioè non di criticarlo, di mettersi dentro, di correggerlo anche in modo spietato, ma di rafforzare la tendenza. Perché se tu non ti metti dentro al buco e non rafforzi la tendenza, il buco si chiude. Renzi perderà pure, ma a me non interessano le forti di Renzi, ma riparte l'antica palude, è pronta, è lì la palude, non è sparita, è lì. Con gli italiani che nei confronti dello Stato mantengono sempre la loro antica, il loro antico DNA. Lo Stato o è protettore o è nemico. Non sono io Stato. Lo Stato è altro, nessuno si sente Stato. Quando gli italiani parlano dello Stato, nessuno si sente Stato. Votano, ma nessuno si sente Stato. Lo Stato sono quelli lì. Quindi o sono la mammella dove io succhio, parassitismo, oppure sono il nemico da abbattere. Detto questo, allora noi abbiamo una microdemocrazia, qui scatta il mio modello lumaniano, siccome una società senza organizzazione non regge, allora noi abbiamo microorganizzazioni che si strutturano nella società. Organizzazioni a bassa efficienza perché non sono forti, a media efficienza, e contrattano con lo Stato. Premono, contrattano, cercano di avere una loro identità, possono essere le cooperative, che sono molto forti, no? Possono essere associazioni artigiane, cioè l'Italia non è inerte. Ma hai questa auto-organizzazione diffusa che non diventa Stato, ma contratta con quello che c'è. Allora la teoria dei sistemi dice che i sistemi, per essere, quando c'è un deficit di orientamento politico, ogni sistema produce lui la sua politica.
Certo.
Quindi abbiamo politici di riserva che ogni sottosistema produce perché si deve governare. E questi politici di riserva crescono per assestare il sistema in cui sono. Però la relazione intersistemica non ha orientamento, perché ha bisogno di un sottosistema della decisione. E quindi la domanda che mi faceva Giovanni, le patologie le abbiamo descritte, ma da questa, rilancio la domanda io a questo punto, da questa patologia si esce cercando di riassettare, come dire, questa umbratile rappresentanza, oppure la rappresentanza può ripartire attraverso uno scatto di decisione?
Sì.
Scatto di decisione vuol dire uno che sblocca il sistema e quindi rimette in moto le energie della società. Perché se tu vuoi produrre decisione con apparati ed organismi stanchi, non ce la fai. Non ce la fai. Allora, in questi organismi stanchi qualcosa di buono c'è. Nelle organizzazioni sociali diffuse qualcosa di buono c'è. E allora a questo punto, se c'è il buco, bisogna buttarsi dentro e impossessarsi del processo.
Dimentichi un passaggio, senatore, che in questa fase politica e in questa costruzione del percorso anche che si sta vedendo sull'elettorale, se c'è una cosa che sta facendo proprio distruggere e cancellare i porti intermedi, che non conta niente, insomma, non vengono assolutamente più rappresentati, non sono né rappresentati e né sentiti, ma non sono dentro un preconcetto di democrazia che sta passando, questo è il dramma.
Ma su questo io sono d'accordo con te, ma il meccanismo è...
Come fai?
Il meccanismo è
contro il corpo intermedio.
Cioè, tu, avendo il sistema così come abbiamo detto, corpi intermedi non sufficientemente robusti, tu devi stabilire un meccanismo minimo che permetta il riassestarsi di blocchi. Un meccanismo minimo che permetta il riassestarsi di blocchi. Ora, in Italia, in una situazione fisiologica, noi la riforma elettorale l'avremmo già avuta e si poteva fare in 3 minuti. O prendi tutto il modello tedesco così com'è, o prendi il modello francese, che per l'Italia va benissimo. Perfetto. E l'hai fatta. Ma siccome questi gruppi parassitari non vogliono perire, allora non si fa. Allora, a questo punto si tratta di approssimare situazioni che in qualche modo possono liberare dei protagonismi, liberare dei protagonismi, perché non hai altre alternative. Cioè, per esempio, prendiamo il discorso di Renzi, no? Suo discorso, dice: forse per me io farei il sistema francese, vabbè. Forse per me io metterei le maggioranze, forse per me metterei le donne. Dove ho potuto farlo l'ho fatto. Però Berlusconi mi dice di no. Ma non solo gli dice di no Berlusconi, per ragioni opposte gli dice di no anche Alfano. Perché Berlusconi vuole garantire la sua forza e Alfano vuole garantire la sua debolezza. E allora cosa facciamo? Allora, la storia d'Italia è una storia fondamentalmente giocata su compromessi bassi. E il paradosso è che questi compromessi bassi, nonostante tutto e nonostante il marciume, e qui c'è il massimo di pessimismo mio, hanno fatto funzionare la società.
Ci può andare così.
la storia conferma che sia stata avanti così.
E quindi andiamo avanti
straordinario.
Però è vero,
anzi, è i civici,
probabilmente solo la globalizzazione può produrre un rinculo tale che
e i civici vanno avanti, come si direbbe a Napoli, cornuti e mazziati.
Allora, i civici se non sono ciechi, devono inserirsi in quella
nei pertugi
dove vanno. Strutturandolo però senza distruggerlo, capisci? Limitandolo, cioè trovare lì un punto d'organizzazione. E se voi ci riflettete bene, nel partito, bene o male, questo equilibrio Renzi lo ha raggiunto, e nella pletora dei parlamentari raccomandati che non l'ha raggiunto. Le obiezioni di Bersani sono risibili, quelle di Chiti non stanno né in cielo né in terra. Per esempio, l'accordo che stanno cercando di fare, ecco, per esempio una cosa interessante può succedere: la Boschi contro la Finocchiaro. Sarà per l'antica sapienza siciliana, adesso lavorano insieme, cioè quella ha capito la Finocchiaro. No, lasciamo stare questo, perché altrimenti il discorso di Scalfari che la Boschi e la Gelmini, no, il problema è di insieme, cioè la caratteristica di un politico bravo non è tanto di sapere, ma di saper apprendere, e quindi ha bisogno di una duttilità. Noi abbiamo visto alcune mosse di Renzi che non sono state mosse muro contro muro, ma poi alla fine ti accorgi. Allora, detto questo, si tratta di appoggiare non una persona ma un processo. La mediazione che stanno per il Senato, per esempio, è abbastanza accettabile, che tra l'altro ha elaborato un lettiano, questo russo, no? Cioè questa elezione di secondo grado, dove tu hai la legittimazione popolare, hai un personale che non è quello dirigente, ma è specifico per il Senato, però è un'elezione di secondo ordine, cioè come Senato tu non entri nella gestione, no. Allora il discorso è: o tu metti delle quote per il Senato nelle elezioni regionali, o le assemblee regionali eleggono delle persone per questo, tu hai una rappresentanza garantita dal voto, anche se indiretto, e nello stesso tempo eviti una elezione diretta al Senato. Perché ma Heines, qualsiasi bambino tranne Rodotà, perché l'età arriva, io è un problema che mi pongo. Se tu eleggi il Senato direttamente, come fai a non fargli dare la fiducia al Parlamento?
Giusto, lo eleggi, ma poi lo...
Cioè gli dai un mandato e poi glielo togli. Allora il paesaggio è molto frastagliato. L'Italia va.
L'Italia va lo stesso.
Se noi possiamo permettere lavorare perché l'elemento civico, allora bisogna fare una scelta di priorità e individuare i punti di forza in base a cui riorganizzare il sistema e renderlo fisiologico. Secondo me la cosa più importante che noi dobbiamo ottenere oggi è sbloccare il sistema, cioè creare finalmente due blocchi che si confrontino sul piano della politica. Questa dimensione può liberare le risorse della società. Se tu non bipolarizzi la società, allora l'elemento compromissorio prevarrà eternamente. Applausi.
Non abbiamo il tempo per il dibattito, la discussione rimane aperta, la nostra idea è di continuare ad aprire la riflessione sulla riforma della politica. Nelle API ci sono sensibilità molto differenti in questo momento di passaggio. Detto questo, noi abbiamo il dovere di promuovere questa discussione e di prendere posizione. Il 28 di maggio, quindi tra un mese, con Stefano Ceccanti e con un importante costituzionalista milanese, saremo ancora in questa sala per ragionare a partire dal documento.
Ecco, Ceccanti è uno di quelli che ha capito. Forse perché era
fuggito dal documento che il Dipartimento Relazioni Istituzionali delle Api Nazionali ci ha messo a disposizione, che stiamo studiando con attenzione.
Un po' che non lo sento, ragazzi.
Niente, quindi l'appuntamento per chi vuole il prossimo cammino di questa tappa sulle api per la riforma della politica il 28 di maggio, per i consiglieri provinciali il 5 di maggio per la verifica di metà mandato. Buona serata e grazie al professor Natoli. Scusate, ma io vi saluto proprio così perché alle 9 devo essere a tenere un dibattito sul lavoro e la crisi all'inviate.
No, per il nostro gruppo.